pensieri legati alla prima parola del testo di oggi, questo voltarsi indietro, perché da una parte questo voltarsi è un distrarsi dalla sequela, cioè l'invito, comando precedente dice seguimi, tu vieni dietro a me, e lui si gira. Quindi si distrae un po' dalla sequela e guarda, si interessa di chi c'è dietro e non di chi c'è davanti. Ma appunto va bene, non va bene, voltarsi indietro in genere non va bene, ma se il voltarsi indietro è accorgersi del fratello, cioè la carità fraterna, il portare i pesi gli uni degli altri, il farsi carico gli uni degli altri, ritenere gli altri più grandi, più importanti di noi. Quindi i due estremi della questione sono l'interesse per il fratello e invece la concentrazione sull'obiettivo che è seguire Gesù. Quindi come ci si deve atteggiare in questo equilibrio, non lo so, non ho una risposta. Certo, l'accento di questo testo mi sembra posto più sul fatto che uno deve essere concentrato principalmente sull'oggetto di questo seguire. Perché lo ripete ancora il versetto 22, tu segui me.
Colpito da, per la vicinanza del testo di ieri, da caratteristiche diverse tra Pietro e Giovanni. Tutto ieri sentivamo che il Signore chiedeva l'amore di Pietro, e quindi l'accento era sull'amore che il discepolo è chiamato a dare verso il Signore. E oggi appunto, come comincia il primo versetto di oggi, Giovanni si qualifica come discepolo che Gesù amava, quindi un amore ricevuto. Quindi Pietro deve dare l'amore, Giovanni è colui che lo riceve. Sembrava bella questa complementarietà che evidentemente è necessaria su tutti e due i fronti. Ecco, però appunto per quanto riguarda Giovanni è molto bello questa qualifica che lui si dà e quindi è anche la sua gloria, insomma. Ecco, io interpretavo in questo senso il verbo che dice il Signore, se voglio che egli rimanga, ecco. Per me questo rimanere di Giovanni è rimanere appunto in questo amore che il Signore gli vuole. Quindi anche come icona, appunto quella che lui ricorda qui nel testo di oggi, questo riposare sul petto di Gesù, quindi mutuando i sentimenti del Signore anche rispetto al traditore, insomma.
Dove a me è sembrato di capire meglio la triplice insistenza di Gesù sul fatto che Pietro deve occuparsi, deve nutrire, deve curare tutti coloro che gli sono affidati. E a me è sempre sembrato un po' così, un po' eccessivo questo, oppure molto istituzionale, cioè questo retropensiero di chi ha composto questo, il secondo finale di Giovanni, voleva sottolineare il mistero petrino, bla bla bla, queste cose un po' da esegeti. E invece oggi, trovandomi questa domanda di Pietro, che è molto umana, non è per niente istituzionale, Signore, che cosa sarà di lui? Proprio è la domanda di affetto, e un po' sono state già dette queste cose, è la domanda di affetto di chi si sente affidato, di chi si sente anche con un incarico, ma con un incarico soprattutto di cura, di amore. E va al di là del ruolo, cioè ciascuno di noi è in questa situazione, reciprocamente lo siamo gli uni con gli altri. Poi è certo che Pietro è messo in una luce diversa, come diceva Giovanni Paolo, cioè il discepolo amato ha la specifica di essere amato, di essere chiamato a lasciarsi voler bene. Pietro ha un carico in più, ecco. E questa risposta di Gesù, così strana, a me che sono sempre così pessimista, mi sembra che abbia una grande speranza, che sia molto molto consolante, e in sottofondo che sia anche un po' la risposta a quella domanda che invece è molto grave, che si pone Gesù in Luca: ma il figlio dell'uomo quando tornerà troverà la fede sulla terra? Una domanda terribile in cui Gesù non si dà una risposta. E qui sembra che invece ci sia, ecco, ma a te. E lui rimarrà finché si compiranno i tempi, e quindi è molto consolante. Lui rimarrà nel senso di questo gregge amato, questo popolo piccolo però che si dà.
Sempre riprendersi il 22 e 23, questo discepolo che testimonia la testimonianza vera, ci dia un'indicazione molto importante come fare memoria delle parole di Gesù, cioè quello che ha detto e quello che noi pensiamo che lui abbia detto, tanto che nei due versetti ripete la parola di Gesù 2 volte per dire che ha detto così, di non aggiungere, insomma. Così nei nostri mentori ci stiamo per cominciare l'Apocalisse, che finisce in modo simile, anche più severo, anche l'Apocalisse, quando dice appunto del rischio di...
Che al versetto 20 si dica che questo discepolo seguiva più che li seguiva, quindi è proprio una situazione che descrive il discepolo che Gesù amava come sempre nella sequela. E infatti è sempre presente questo discepolo, e Pietro se ne accorge, che anche qui, in questa situazione, era stato così importante quando aveva detto è il Signore, quando erano sulla barca, quindi ha un ruolo determinante. Poi appunto era si era chinato sul petto di Gesù, gli aveva domandato: Signore, chi ti tradisce? Ma sappiamo che era anche sotto la croce, e anche lì aveva scritto della sua testimonianza. Ecco, quindi quanto è importante la sua presenza, sempre in qualche modo discreta, ma costante, rimane sempre. E Gesù è molto forte quando dice: voglio che egli rimanga. Quindi una grande specificità. E poi dice al versetto 24: questo è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte. Quindi solo era lì a, diciamo così, a voler bene a Gesù, a ricevere il suo amore e a guardare, insomma, a partecipare, ma un ruolo di testimone e anche di scrittore. Quindi
proprio grazie alla sua presenza attenta e allo scrivere tutte queste opere, queste cose fatte da Gesù, che anche noi, come Pietro, possiamo metterci anche noi alla sequela di Gesù. Paolo veniva detto anche ieri, era una possibilità proprio per tanti, per tutti, attraverso questo libro che abbiamo letto, di metterci in cammino dietro a Gesù, dovuta ovviamente a Gesù che ci invita, ma anche all'opera, alla presenza di questo discepolo, no? E penso, così mi sono venuti in mente gli esempi che abbiamo, le presenze che abbiamo di discepoli che sono sempre lì dietro al Signore, che ci aiutano, ci danno forza, ci incoraggiano nella loro intimità con il Signore, nel loro ascolto della parola e anche nel loro riferirla, annunciarla, ci custodiscono in questa sequela anche nostra, più ecco, magari come quella di Pietro, un po' più difficoltosa.
Mi pare un passaggio molto bello e anche utile, istruttivo, come veniva accennato prima anche da Celina, circa il nostro rapporto con la Sacra Scrittura, in particolare con le parole che ogni giorno meditiamo nella forma della Lectio Divina, perché in modo esplicito al versetto 23 l'Evangelista corregge un'interpretazione che si era diffusa tra i fratelli, ma poi non dice qual è l'interpretazione di quelle parole di Gesù, e quindi esclude un'interpretazione e lascia di nuovo aperta l'interpretazione di quella frase di Gesù. E questo mi pare che sia decisivo nel nostro rapporto quotidiano con la parola di Dio, perché se noi siamo, come Gesù diceva a Nicodemo, generati dall'alto, generati di nuovo, generati dall'acqua e dallo spirito, anche non si sa esattamente da dove venga e dove vada, perché è come il vento. Così la domanda di Pietro sembra ignorare che la vicenda di ogni discepolo di Gesù rimane un mistero, anche se c'è una familiarità, un'amicizia, anche una confidenza amicale. Non possiamo mai dire un'ultima parola su chi ci sta accanto, su chi segue con noi Gesù, e così non possiamo dire neppure un'ultima parola rispetto al significato delle parole, per cui le nostre, anche durante l'omelia dialogata di ogni giorno, sono soltanto delle impressioni, mi sembra, mi ha colpito, mi è piaciuto, mi sono soffermato. Non diciamo mai in modo categorico significa questo, perché non possiamo dirlo, perché la parola che riceviamo è un dono più grande di noi, come anche il fratello, la sorella che ci sta accanto è un dono più grande di noi. Non possiamo circoscrivere né il significato autentico delle parole che riceviamo né l'esito o un giudizio sul fratello che ci sta accanto. Ecco, non di meno mi pare che versetto 24 suggerisca almeno un'ipotesi di spiegazione di questa frase così misteriosa, di cui evidentemente la comunità parlava. Che cosa voleva dire Gesù con quelle parole, forse proprio le ultime conservate, come dette da Gesù stesso nel quarto Vangelo? Questi è il discepolo che rende testimonianza di queste cose. Cioè qui, non so chi parla e chi scrive, subito dopo dice noi sappiamo, quindi sembrerebbe che è la comunità che parla, è la Chiesa che parla, e che parla di quel discepolo. E che cosa dice di lui? Dice: questi è il discepolo che rende testimonianza. Cioè non dice questi è il discepolo che ha reso testimonianza, ma dice questo è il discepolo che rende testimonianza. Significa anche che la permanenza del discepolo, finché non torni il Signore Gesù, sta nella permanenza della testimonianza del discepolo. In questi mesi noi abbiamo ripreso, ricordato, letto, accolto, pregato sulla testimonianza di un discepolo che è vivo perché è risorto, di un discepolo che è tra noi. È vero che è morto, ma è vero anche che è vivo perché la sua testimonianza continua. Non è una testimonianza del passato, è qualcosa che ci riguarda. Io penso che in qualche modo e misura la lezione divina sul Vangelo di Giovanni in questi mesi mi abbia cambiato, mi abbia condizionato, mi abbia formato, mi abbia fatto fare dei passi in avanti. È la testimonianza viva che continua. Non possiamo mai dire che questa è esaurita. Lui rimane finché il Signore torna. E sarà molto bello accorgersi che domani, all'inizio dell'Apocalisse, ci ritroviamo all'argomento della testimonianza, la testimonianza resa da Giovanni della parola di Dio, ma anche la testimonianza di Gesù Cristo. Effettivamente l'argomento della testimonianza che apre il Vangelo di Giovanni, perché si parla di un testimone che viene da Dio, che si chiama Giovanni, e che poi continua attraverso la testimonianza ripetuta di Giovanni il Battista. Tutto il Vangelo sembra racchiuso intorno alla vivacità, alla vitalità della testimonianza.